Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, buon lunedì, prima puntata settimanale di Palla in tribuna. Settimana corta per quanto riguarda la Serie B, perché già giovedì si torna in campo, c'è il Benevento al Tardini. Prima però, lunedì, prima puntata, doveroso ovviamente tornare ad analizzare, così a sezionare la partita di sabato a Cagliari. Sabato si è giocato verso sera alle 18, 1-1, che ci ha lasciato molto amaro in bocca, credo anche a voi. Vi ricordo subito il numero per scriverci, che è il 333-92-00-170, perché ci interessa molto la vostra opinione su questa partita, su cosa manchi ancora a questo Parma per poter puntare alle zone alte. Anche perché è vero che i risultati poi ieri, ancora una volta, come l'indomani della sconfitta con il Modena, tutto sommato sono stati positivi per il Parma, però al tempo stesso la prima in classifica, il Frosinone, si allontana, è già a 9 punti, la seconda è a 6 punti. Andrò a leggere più tardi i vostri messaggi. Io direi, Simonetta Collini regia, sentiamo subito il servizio di Marco Balestrazzi, perché poi dobbiamo chiamare un ospite che oggi è richiestissimo, e quindi così prima di leggere classifica, risultati, così ci ascoltiamo il servizio che comunque fa il punto e riepiloga un po' tutto, poi sentiamo il nostro primo ospite.
La 15ª giornata di B ha rimescolato ancora le carte del campionato, o quasi. Davanti sorride la regina, Corsara Brescia. Il Frosinone non cade, si salva al 95esimo a Bolzano. Genoa sconfitto, Blessing ai saluti. Senza che dire, il Bari non vince più. In campo sempre grande equilibrio, ma la classifica parla chiaro. C'è una fuga a due per la promozione diretta. Le squadre di Grosso e Inzaghi hanno rispettivamente 9 e 6 punti di vantaggio sul gruppone delle terze, che comprende anche il Parma. Da quota 23 in giù ci sono 12 squadre in 5 punti. È un campionato che mostra distacchi completamente diversi rispetto all'anno scorso. Non è detto allora che sia destinato ad aspettare i crociati per molto. Il Parma-Cagliari ha giocato un primo tempo di grande livello per qualità delle giocate e intensità, ma non ha vinto, perché ha segnato solo un gol su 7 occasioni nel primo tempo, perché, a parte l'errore di Cicisola, sotto porta non sa essere spietato. Non è un caso che negli ultimi 3 campionati i crociati abbiano vinto solo 20 partite su 91. Uno score che Pecchia sta risollevando, ma per stare davanti non è sufficiente l'attuale media di 1,5 punti a gara. Basta malapena per i playoff, dicono le stagioni passate. La Cremonese l'anno scorso aveva 23 punti, come il Parma oggi, dopo 15 giornate. Notizia incoraggiante, poi però sfoderò un filotto di 7 successi nelle successive 8 partite. Se i crociati vogliono sognare qualcosa in più di un posto tra le prime 8, il rendimento che serve è questo. Un dato: nella classifica dei primi tempi il Parma avrebbe 27 punti, solo uno in meno di Regina e Frosinone. Il calo della ripresa inizia a diventare un problema. Saranno i cambi? Sarà la tenuta atletica o forse un difetto di fame? Cosa dice il campo? Dice che ieri il Frosinone ha colto al 95esimo un pareggio, ormai insperato a Bolzano, dove il Parma aveva fallito. La differenza per ora sembra stare qui.
Palla in tribuna.
E di tutto questo parliamo con il nostro primo ospite, uno che fra l'altro di Cremonese se ne intende parecchio, perché ne è stata una bandiera, Marco Gian De Biaggi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Marco, come ha osservato Balestrazzi nel servizio, sì, la Cremonese l'anno scorso dopo 15 giornate aveva 23 punti come il Parma oggi, poi però, e tu lo ricordi bene perché la seguivi con un occhio particolare, sfoderò appunto un filotto da 7 vittorie in 8 partite, l'ultima era stata proprio quella con il Parma al ritorno. Che situazione è, Marco Gian De Biaggi, questa per la squadra crociata, situazione di classifica secondo te? 9 punti dalla prima e un margine che lo vedi come?
Ma allora, vedendo i valori del campionato, dove si prospettava inizialmente una Serie B molto difficile, cioè, a livello di potenziale il Parma merita di stare nelle posizioni di vertice, e, tra virgolette, di squadre veramente forti quest'anno, da dire che sono stati superiori a noi, ne ho viste poche. Purtroppo noi abbiamo fatto degli errori che ci hanno però compromesso alcuni dei punti in classifica. Il Frosinone ha dato continuità e la regina pure, però vediamo che le altre, che in questa domenica, questo weekend, dove non siamo riusciti a ottenere i 3 punti che meritavamo, insomma le altre hanno fatto fatica, già hanno perso in casa di Cittadella, altre. Quindi diciamo che le possibilità per recuperare ci sono ancora. Avevo dei dubbi, non tanto per le capacità del Parma, quanto comunque le difficoltà con gli infortuni per una promozione diretta, però piano piano i valori espressi in campo, perlomeno le prestazioni messe in campo dalla squadra, fa sì che si possa anche comunque un po' sognare. Però adesso rimaniamo con i piedi per terra, dobbiamo cercare di rimanere agganciati, offrendo prestazioni del genere, credo che poi dopo alla fine tre errori sfortuna, riprendendo un po' tutti quelli che sono anche gli effettivi della rosa, il Parma possa mantenere questo livello, ecco, credo.
Ecco, insomma, Marco, ci fai cominciare con ottimismo la settimana. Che sconfitta è stata però quella di Cagliari? Secondo te qual è stata la pecca principale del Parma? Forse non andare a riposo almeno sul 2-0?
Ma sai, il calcio è un po' così, un po' strano, l'abbiamo visto. Secondo me quello che le cose più importanti sono la prestazione e la convinzione di poter comunque far bene sia in casa che fuori casa. Parma ha una mentalità che gli ha dato il mister, dove se la gioca, si gioca per i tre punti in ogni partita, in ogni campo, come è giusto che sia. E quando tu hai questa identità, a prescindere da chi scende in campo, questo fa sì che crei convinzione in tutto l'ambiente. Dopo gli episodi fanno parte del calcio, una partita nettamente dominata, basta un errore e poi siamo delle solite, se lo fa il portiere è determinante per non portare a casa i tre punti. Però io credo che, insomma, non dimentichiamoci che se dobbiamo fare un paragone anche adesso al di là della classifica di quello che è stato un lavoro di Pecchia Cremona, Pecchia ha preso la squadra l'anno prima, quindi in un anno e mezzo è riuscito a portare la Cremonese in Serie A, però è un progetto che comunque secondo me va portato avanti con lui, a prescindere da quello che sarà la stagione, ecco.
Marco Giandebiagi, tu hai fatto anche l'allenatore. Vabbè, allora il caso di Cicci Zola non è costruzione dal basso, ecco, quello è stato un retropassaggio. La sera stessa poi ai mondiali, invece sì, costruzione dal basso, errore del portiere dell'Australia. Tra l'altro, poi ne parliamo, anche il Parma femminile in questo weekend ha approfittato di un errore del portiere del Sassuolo, stessa occasione. Si esagera un po' nel voler far giocare con i piedi nello stretto il portiere, secondo te adesso?
Secondo me i portieri, nel caso di Cicci Zola ma anche in altri, avere la fortuna di avere un portiere che giochi bene la palla, ok, può essere un vantaggio, ma dopo lì sta l'intelligenza del capire quando e come, a prescindere dal fatto che poi un allenatore, e credo che non so se tutti siano così da dire non me ne frega, voglio che tu comunque anche con l'avversario che ti viene cerchi di giocarlo, allora queste sono cose che noi non sappiamo, però nella fattispecie di sabato io credo che Cicci Zola, me l'hanno chiesto in tanti, all'inizio la prima pensiero è stato quello che volesse dribblare, ma vedendo Paoletti secondo me e bisognerebbe chiederlo a lui, perché poi secondo me l'idea era quella che volesse giocarla al centrale. In quel caso lì, cose che magari ha fatto già altre volte con i piedi, da sicurezza a tutto il reparto, secondo me in quel caso lì, se proprio la voleva giocare, la soluzione migliore era giocarla esterna al terzino, che credo fosse Osterwold, per provare a giocarla, ecco, non rischiare una cosa del genere. Poi dopo è capitata così, però l'esasperazione secondo me c'è, ma non ti ripeto solo per lui, ma in generale in questo calcio. Dopo, ripeto, sta poi dopo al giocatore, e quindi in questo caso al portiere, capire quando. Però è normale che se poi dopo tu provi a rinviarla qualche volta e il tuo allenatore ti dice che è sbagliato, che devi provare lo stesso, dopo lì bisogna poi interpellare gli allenatori, no? Non certo i portieri.
Marco Giandebiagi, ti leggo un messaggio di Orlando, un ascoltatore al 333-920-0170, poi leggerò anche gli altri, ma su questo vorrei una tua opinione. Orlando dice: direi che al Parma mancano i gol degli attaccanti, che non riescono quasi mai a inquadrare la porta. E poi non so perché, ma questa squadra fa sempre solo un tempo fatto a buon ritmo e i subentranti non sempre incidono. In poche parole abbiamo una squadra poco costante, dice Orlando. Sei d'accordo su queste considerazioni? Innanzitutto il problema dell'attacco.
No, cioè nel senso che è troppo facile, cioè è vero, noi se non sbaglio siamo la quarta miglior difesa e il sesto miglior attacco, quindi abbiamo un equilibrio e siamo secondo me tra le migliori squadre, perché comunque quarta miglior difesa e sesto miglior attacco, quindi vuol dire che Abbiamo, come ho sempre detto, una squadra che secondo me potrebbe, speriamo, che faccia come il Milan, l'anno scorso che ha vinto lo scudetto senza un vero bomber. E quindi, vedendolo un po', secondo me, ripeto, ci sarà... Tutti dicono sempre sto gol, sto punta da 20 gol, ok. Però è anche vero che se una squadra crea tanto, perché noi creiamo, e alle volte al tiro arriva Miai, Laman, Tutino, Vasquez, Inglese, insomma ci arriviamo con Camara, con, sì, tutti, con molti elementi, io credo che questo sia una cosa positiva. Dopo gli errori sotto porta, quelli non sono... Cioè non ci puoi lavorare, sì, tanto, certo. Se sbagli dei gol più o meno facili. Quindi io credo che il fatto del creare tanto e portare tanti giocatori e tutti due volte diversi in zona gol, questa è una cosa su cui il mister deve essere contento e positivo. Perché ripeto, nessuno c'è la bacchetta magica a sapere se ci fosse coda al posto di un attaccante o di un altro, cioè col detto coda al nome a caso per dire, non lo sappiamo. Quindi la difesa subisce poco, a parte qualche partita dove abbiamo sbandato, però per il resto ogni partita c'è una sicurezza a prescindere dagli elementi che giocano, e davanti continua turnover, porta comunque dei buoni risultati per quel che riguarda le occasioni. E i gol poi sicuramente lasciano desiderare, ed è quello che alla fine ci porta ad avere 4-5-6 punti in meno.
Qui c'è una domanda da Mark, che è proprio per te, che sei anche un esperto poi di materiali tecnici, Marco Zandebiaggi. Mark chiede: ma il fatto che siano scivolati Manci, Cizola, Miail, eccetera, è un problema di tacchetti sbagliati?
Ma guarda, le volte lì scivolano loro come scivolano comunque anche i grossi campioni, i grandi campioni. Lì ti dico la verità, anche io quando giocavo c'erano dei campi che potevi metterti anche i tacchetti più alti che potevi avere e scivolavi lo stesso, perché comunque c'era proprio il terreno che drenava, le caratteristiche anche di ogni giocatore. Quindi non lo so nello specifico in questo caso se è un problema di tacchetti, quindi come sempre noi vediamo le cose dall'esterno, quindi ti possiamo fare mille domande, ma bisogna esserci dentro per capire se... Però non credo che un centimetro o due di tacchetti diversi come altezza possa cambiare. Ecco, certo che se uno gioca con i tacchetti a 13, ma non credo che sia stato quel caso lì. Ecco.
Carletto Mazzone, che tu hai incontrato anche sui campi, diceva: difensore scivoloso, difensore pericoloso. Ecco, una delle sue massime era questa. Marco Zandebiaggi, battute a parte, prima di lasciarti, posizione di Vasquez e di Bernabé, tu quale soluzione preferisci per questi due giocatori? Tu che eri un centrocampista che aveva i piedi buoni.
Ma guarda, abbiamo appurato che comunque sia, insomma, il recupero di Bernabé è molto importante, ma questo lo si sapeva già, così come è molto importante Vasquez, da cui partono tutte le azioni pericolose del Parma. Tra virgolette, secondo me il fatto che li alterni può giovare, perché comunque sono due giocatori intelligenti. Secondo me tra i due io ho sempre preferito Bernabé in centrocampo e Vasquez un po' più alto, per due semplici motivi: perché comunque Bernabé fa più fatica, secondo me, a spalle girate, mentre Vasquez ha già fatto tanti quel ruolo lì tante volte. In più Vasquez alle volte può determinare una partenza dal basso, così come la determina Bernabé, invece con lo svantaggio che, essendo un giocatore molto tecnico, comunque porta palla, alle volte può essere pericoloso, e quindi, perché comunque lui ci delizia sempre di giocate anche vicino alla nostra area, cioè cerca sempre, alle volte non solo la giocata semplice, ma anche la giocata difficile. Quindi se proprio devo dire tra i due come posto fisso, metterei Bernabé a centrocampo e il Vasquez proprio alto, però insomma io credo che anche questa alternanza crei poi uno scompiglio anche nella squadra avversaria, e quindi conseguenza giocatori con caratteristiche diverse che si alternano. Va bene, speriamo sempre di averli in campo tutti e due da qui andare alla fine.
Ultimissima domanda Marco, questo Camara continua a stupire, è difficile rinunciarci?
Beh, sai, alla fine poi le prestazioni condizionano poi dopo le scelte, c'è poco da fare. Quest'anno Camara, quando ha giocato, ha sempre fatto bene, abbastanza bene, soprattutto ultimamente, così come c'è stata anche la crescita di Bonny, così invece adesso adesso, in questo periodo qua, bene dice che magari Tutino fanno un po' più fatica per quando sono stati scelti, quindi sai, mister ha la fortuna, speriamo che abbia la fortuna di averne tanti a disposizione, compresi Mihaila, Eman e tutti gli altri, e così possa scegliere tra i migliori. Faceva così anche nella Cremonese, quando c'era la formazione tipo, comunque lui è solito comunque cambiare, e forse questo è stato anche il bene della Cremonese, ma anche il bene del Parma di quest'anno, perché non dimentichiamoci che comunque sul mercato il Parma è intervenuto poco, penso anche perché Pecchia abbia voluto rivitalizzare tutta la rosa dell'anno scorso credendo in questi giocatori, e quindi secondo me oltre a dare un'identità a questa squadra, anche questa convinzione che ha dato tutti sta portando dei benefici, e quindi insomma quella è la cosa più importante.
Grazie Marco Gian De Biagi, come sempre preziosa la tua analisi. Grazie Marco, ti lasciamo
grazie
ai tuoi
Alberto.
Impegni.
Ciao,
a presto.
Buona giornata, ciao a tutti.
Grazie a Marco Gian De Biagi, insomma sempre molto attento e molto equilibrato anche nelle analisi. Allora, un po' di messaggi, e parto proprio dal primo che ci è arrivato in ordine di tempo, quello di Vaso, che ci ha mandato la classifica e dice: gli altri ci stanno aspettando, ma noi dobbiamo svegliarci. Allora andiamo a vederla questa classifica, anzi andiamo a riepilogare i risultati dell'ultimo turno, che sono appunto la vittoria della Ternana sabato con del Venezia sulla Ternana, prima partita della giornata, per 2-1. Vabbè, Cagliari-Parma 1-1, Spal-Modena, derby veramente incredibile, ha vinto il Modena in stato di grazia, ha giocato in 10 per un'ora per l'espulsione di Diou ed è riuscito a vincere, è davvero incredibile. O quasi, perché abbiamo capito che è una squadra che ha del potenziale, lo sapevamo anche prima, ce ne siamo resi conto, o meglio, al Tardini. Poi clamoroso il risultato di Genova con la vittoria del Cittadella sul Genoa per 1-0. Blessin potrebbe essere in bilico, però questa mattina ha diretto l'allenamento, quindi l'allenatore del Genoa è ancora lui, e mi viene da dire speriamo che lo sia ancora per un po', perché davvero sembra il punto debole del Genoa, quindi che se lo tengano, ci fa solo che piacere. Su Tirol-Frosinone 1-1, con il Frosinone che ha pareggiato veramente all'ultimo respiro, e questa, come diceva Marco Balestrazzi nel servizio, è una dote non da poco. Vittoria importante della Regina di Pippo Inzaghi a Brescia, che è tornato da ex e si è imposto. Poi 0-0 Cosenza-Perugia ci importa relativamente poco, direi. Bari-Pisa 0-0, anche questo è un buon risultato comunque. Ascoli-Como 3-3. E poi la sconfitta del Benevento in casa con il Palermo, Benevento di Fabio Cannavaro, che sarà avversario del Parma al Tardini. Quindi sì, come dice Vaso, le altre ci stanno aspettando, e poi, perché comunque il Frosinone, e allora guardiamola questa classifica, il Frosinone ha 32 punti, la Regina ne ha 29, poi c'è il Bari con il Parma, il Genoa, il Brescia a 23, Ternana sul Tirol a 22, l'Ascoli è nono fuori dai playoff a 21, il Modena è decimo con 20 punti, quindi pensate, solo 3 meno di noi. Undicesimo posto per Pisa, Cagliari e Cittadella a 19 punti, e poi si arriva al Palermo 14esimo con 18. Chiudiamo la classifica: Cosenza 16, Spal messa piuttosto maluccio a 15 insieme al Benevento, quindi De Rossi e Cannavaro entrambi a 15 punti, 15 punti anche per Venezia e Como, e per USA 12, classifica cortissima davvero in ogni zona, perché abbiamo detto praticamente a 13esimo posto c'è il Cittadella che ha 19 punti, il Parma è terzo con 23, sono appena 4 punti, insomma è una situazione che diciamo non dobbiamo farci sfuggire di mano, perché poi secondo me l'obiettivo del Parma non può che essere quello di continuare a guardare le prime due della classifica, più 9 Frosinone, più 6 Regina, non è un vuoto incolmabile. L'anno scorso la Cremonese ha fatto un grande recupero, però come abbiamo detto in questo periodo a cavallo dell'anno vinse 7 partite su 8. Vado avanti con i messaggi perché me ne avete già mandati tanti. Questo è di Roberto che dice: ottima partita per un'ora, le scelte di Pecchia giustissime, l'unica cosa, dobbiamo smettere di prendere gol del genere come nelle ultime partite, perché dopo il gol la squadra è andata un po' in tilt, cerchiamo di dare continuità giovedì, sarebbe importante. E poi dice: purtroppo noi stiamo pagando le partite perse a Palermo col Sud Tirol e Modena in modo assurdo, ed è per questo che siamo lontani dalle prime, cerchiamo di fare risultati in queste 4 partite, altrimenti è dura. Questo è Roberto, è difficile dargli torto. Luigi dice: buongiorno, qualcuno è contento di un punto? Ci si aspettavano 6 punti in 2 partite, ora siamo quasi fuori dal playoff. A me non piace per niente, piuttosto pessimista il nostro Luigi. Primo dice: Pecchia ha cambiato il gioco del Parma, che è migliorato molto, non è riuscito però a cambiare la determinazione. Evidentemente manca questa caratteristica ai giocatori. Per questo, per qualche passo falso è ammesso. Ah, per ora qualche passo falso è ammesso, ma da gennaio no, vero. Arriva un momento, aggiungo io, in cui non si può più sbagliare, anche in questo campionato. Il messaggio di Mark sui tacchetti l'abbiamo già letto con Gian De Biaggi. Rino, che in dialetto, molto sconfortato, dice: secondo me lì davanti abbiamo una manica di pistapoci. Insomma, chiedete più determinazione, sono in tanti, ed effettivamente sembra un po' qualcosa che manca a questa squadra. Forse è l'ultimo passo da fare. Fabrizio dice: ottimo il lavoro d'Inglese, ma non è il caso che Pecchia lo tenga più a centro area? Con il lavoro che fa rischia di non essere così reattivo come dovrebbe. E questo è Fabrizio. Continuate a scriverci al 333-9200-170, perché poi abbiamo altri ospiti, avremo anche Paolo Grossi poi come terzo ospite di questa puntata. Intanto, visto che l'abbiamo già citato, il pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Parma femminile, abbastanza clamoroso, nel senso che il Sassuolo perdeva fino al... cioè il pareggio del Sassuolo è arrivato al 94esimo, il Parma aveva rimontato dallo svantaggio iniziale con un gol, tra l'altro bellissimo, in rovesciata di Melania Martinovic, che la giocatrice forse una delle più in forma di tutta la Serie A di questo mese, continua a segnare. Purtroppo i suoi gol stanno portando poco al Parma in termini di punti. Perché? Perché il Parma poi è andato in vantaggio a 7 dalla fine, per poi subire il pareggio al 94esimo. Insomma, clamorosa era stata la partita con la Juve, con i due gol nel recupero, e il Parma è passato da una possibile vittoria a una sconfitta. Con l'Inter si vinceva 2-0, finita 2-2, 2-2 anche contro il Sassuolo. Un vero peccato, la squadra è ultima, il gioco c'è, adesso però servono i punti. Gol di Melania Martinovic, bellissimo, ve lo faremo vedere questa sera al TG Parma. Altre notizie prima di andare in pubblicità al volo. Ah, non abbiamo chiesto a Marco Zandebiaggi un pronostico sul mondiale. Beh, lo faremo con i nostri prossimi ospiti. Così, due notizie al volo. Complimenti all'HBS Colorno, parliamo di rugby, che ha vinto contro Mogliano Veneto ed è primo in classifica nel campionato di top 10, che è il primo campionato italiano, il più importante. Vittoria anche, e qui siamo nel volley, per la Wimor Energy Parma, Wimor Volley Parma, scusate, in Serie A3 a Belluno e sesto posto in classifica. C'era il messaggio di Luca, lo vado a recuperare. Con la designazione, Luca, ti ringrazio. Allora, l'arbitro di Parma Benevento giovedì 12:30 al Tardini, ve lo ricordo, in diretta su Radio Parma, arbitra Gariglio di Pinerolo, assistenti Secchi e Barone, quarto uomo Colombo, VAR Di Martino, AVAR Paganessi. E poi c'è continuano ad arrivarci dei messaggi, ma facciamo così, li leggiamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, un paio di messaggi. Questo è Orlando che dice: se guardiamo i tiri totali verso la porta, i tiri che finiscono tra i pali, si vede che abbiamo una percentuale molto bassa di questi ultimi. E Daniele invece dice: sento sempre dire che il Parma non ha una squadra equilibrata giocando Vasquez, Bernabé, Ban, eccetera. Io francamente non ho visto buchi a centrocampo, ripartenze pericolose degli avversari. Le difficoltà con il Cagliari sono state le palle lunghe su Pavoletti con la conseguente spizzata per la Padula. Questa era Daniele, lo ricordo ancora il numero per scriverci WhatsApp o SMS, è il 333-9200-170. E ora do il benvenuto al nostro prossimo ospite, torna a trovarci su queste frequenze, il presidente del Parma Club Traversettolo, nonché amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, meglio noto come PPC, Paolo Benecchi. Ciao Paolo!
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori, ciao!
Allora Paolo, tua reazione, vogliamo sapere, istintiva dopo il 90esimo di Cagliari-Parma, 90 e insomma il 93esimo era 3 penso di recupero. Come l'hai presa?
Beh, insomma, diciamo che un pareggio alla fine a Cagliari ci può anche stare. Come è venuta la partita e come abbiamo preso il gol, un po' di rammarico, cioè soprattutto per le grandi occasioni che abbiamo fatto nel primo tempo. Io il primo tempo mi sono veramente divertito a vedere il Parma a giocare in quella maniera e quindi un po' più di cinismo, secondo me sarebbe potuto finire 2-0 il primo tempo e quindi gestire meglio la ripresa. Ecco. Invece andando in vantaggio solo di un gol, poi sai benissimo che poi tra l'altro l'abbia ben data, a volte ci mette anche un po' del suo, perché insomma aveva preso un gol in quella maniera, insomma lascia un pochettino di rammarico. Ecco. E quindi sicuramente un po' di rammarico perché i 3 punti a Cagliari erano fondamentali per fare un passo in avanti in classifica e alla fine secondo me ce li saremmo anche meritati, anche se il secondo tempo il Cagliari è venuto fuori. Ecco. Però senza quell'infortunio del portiere non so se loro avessero pareggiato. Ecco.
Paolo, sì, questo guarda, l'impressione è che non avrebbero mai fatto gol, la mia impressione, la classica squadra che non riesce più a segnare se tu non glielo regali. Qualcuno dice, anzi ti leggo il messaggio di Lorenzo per la precisione, che dice: siamo terzi a pari merito con la miseria di un punto in 2 partite, non è un campionato equilibrato, è un campionato mediocre, diamoci una svegliata perché il campionato non ci aspetterà tutto l'anno. Sei d'accordo Paolo?
No, sono d'accordissimo e diciamo che la nostra tra virgolette fortuna è che davanti a noi abbiamo solo 2 squadre, nel senso che se tu avessi, perché dalla prima, diciamo dal Frosinone secondo me abbiamo 9 punti e diciamo c'è solo poi la Regina, quindi sai, queste 2 squadre qui è molto più facile che 2 squadre magari possano avere un periodo in crisi o meno. Quindi noi, essendo nel gruppone dietro, possiamo approfittarne. E quindi diciamo la fortuna che tutti stanno un pochettino perdendo punti un po' di qua, un po' di là, e quindi siamo tutti sempre in gioco. Ecco. Anche se del rammarico c'è, perché effettivamente noi qualche punto in più forse lo meritavamo, e alcuni li abbiamo buttati via, quindi insomma... Però la sensazione è che il Parma, anche quando ha perso, diciamo, non è mai stato surclassato da nessuna squadra. Quindi diciamo ce la possiamo giocare con tutti e quindi questo mi rende ottimista. Ecco, soprattutto adesso che abbiamo tutta la rosa quasi al completo e quindi sono abbastanza ottimista per quello che sarà il proseguo del campionato. Ecco.
Sì, un radioascoltatore diceva: non ci possiamo più permettere passi falsi d'ora in poi, stiamo sprecando un po' troppi jolly, ecco, anche perché...
Abbiamo i jolly sono finiti.
Anche perché, insomma, anche le altre cominceranno, voglio dire, Genoa, lo stesso Cagliari, cominceranno poi a non fare più certi scivoloni, non lo so, perché la situazione in casa loro... è un po' difficile da leggere.
Il campionato di Serie B è sempre stato un po' imprevedibile perché diciamo che il Parma l'anno scorso tutti ci pensavano anche al di fuori, diciamo, dai nostri confini, che dai che il Parma prima o poi salta fuori, e alla fine poi non siamo saltati fuori. Quindi quelle squadre lì, io ho visto Genova ieri giocare col Cittadella e dico, poi a parte che quando ho visto Cody in panchina dico, secondo me uno sta bene oppure c'è qualcosa che non quadra, ecco, nel senso che, e quindi ho avuto una sensazione di una squadra con dei problemi, ecco, quindi
è difficile,
cioè non so se poi il cambio dell'allenatore
No, ma è difficile per chi retrocede comunque adattarsi alla Serie B. Pensavamo di essere noi un po' i pesci fuor d'acqua, ma stiamo vedendo, insomma, vabbè, l'anno scorso...
giocatori. Io dico, guarda, l'emblema è stato il gioco col Modena, la partita col Modena, che secondo me loro avevano in campo giocatori adatti molto alla Serie B, che non erano magari tecnicamente bravi, però ci mettevano quel qualcosa in più, quel pressing, quella grinta. Quindi il giocatore di Serie B classico magari può far bene meglio in Serie B di un giocatore che viene dalla Serie A, che magari è più tecnico e ha meno caratteristiche di aggressività, di praticamente un pochettino di darne di più, ecco. E quindi i giocatori tecnici a volte in Serie B fanno più fatica che in Serie A, ecco. Questo è, secondo me, il mio pensiero.
Sì, sì, e sembra che si adeguino meglio le neopromosse alla Serie B, quelle che vengono dalla C, che non invece quelle che retrocedono. L'anno scorso il Crotone ha fatto il doppio salto in giù, ad esempio.
Certo, sì, sì. Beh, diciamo che hanno un gioco quelli che vengono dalla C, sa benissimo, cioè il paradosso è su Tirol, che secondo me ha i nostri stessi punti e fa due tiri in porta a partita e porta a casa dei punti. Quindi sono un po' un gioco un pochettino di quelli che vengono giù dalla Serie C di non prenderne, e forse alla fine in Serie B prende un po' questo tipo di gioco, perché se alla fine, comprendendo, essendo una squadra molto difensiva e facendo solo due tiri in porta, riescono a portare a casa dei punti. Poi ieri c'è gli è sfuggita la vittoria, penso all'ultimo secondo, con la mischia in area, quindi cioè, nel senso che senza questa mischia, oppure senza questo episodio, potevamo portare a casa una vittoria incredibile.
Ci sarebbe davanti.
Ci sarebbe davanti, penso che Frosinone non so quante volte ha tirato i porti. Diciamo che è la stessa partita che ha fatto il Parma, diciamo con il suo tiro, solamente che il Frosinone, un po' anche per fortuna, è riuscito a pareggiarla, noi no, ecco, ma diciamo il filo conduttore della partita è sempre stato lo stesso, ecco.
Aggiungo anche il Venezia, alle neo-retrocesse che stanno facendo male. Questa l'ha vinta, ma è ancora lì a 15 punti. Vero che la classifica è corta, ma non sta certo facendo bene. Paolo Benecchi, presidente del Parma Club Traversetolo, da chi ti aspetti di qualcosa in più nelle prossime settimane? Di giocatori?
A livello di sicuramente la mi aspetto che rientri dal primo minuto e che possa dare quel qualcosa in più che aveva dato all'inizio. Lui è, secondo me, un giocatore che ci è mancato tantissimo e che, secondo me, non è ancora in condizione splendida, perché abbiamo visto quando è salito diciamo sabato che ha fatto fatica, ecco. Diciamo che mi aspetto sempre un pochettino più da quei soliti tipo Bernabé, che anche lui, secondo me, pian piano può stare riprendendo, da Man e da Mihail, ecco. Quelli sono quelli che mi aspetto, diciamo, di fare un pochettino il salto di qualità, ecco. Perché, e poi bisogna dirlo che abbiamo la nota lieta di Camara, che a me anche sabato è piaciuto tantissimo, e se mi permetti, il rammarico di non averlo visto dall'inizio contro il Modena mi resta, quello, perché secondo me Camara messo dall'inizio potrà darci quel qualcosa di imprevedibilità, di velocità, che ci è mancato forse in quella partita lì, ecco.
Da tifoso, come sarà accolto secondo te Fabio Cannavaro al Tardini? Beh, direi bene.
Beh, benissimo.
Anche cioè, perché lui fu l'ultimo del grande Parma a lasciare, poi. Fu l'ultimo.
No, non ho nessun dubbio. Sarà applaudito e sarà, diciamo, accolto con grande calore. Ecco, almeno sono sicuro. Poi anche da parte mia, lo ricordo sempre come un giocatore, che averlo visto a Parma per tanti anni è stato veramente una goduria, è stato anche un lusso, ecco, per noi. Quindi sicuramente con grande calore e con grande entusiasmo.
Sì, uno dei due palloni d'oro passati per il Tardini con la maglia del Parma. Ti leggo questo messaggio, te lo leggo, è proprio su Cannavaro, Davidone, che dice: sono d'accordo anch'io con quello che avete detto, il Cagliari non avrebbe mai pareggiato se non gli avessimo regalato noi il gol, tanto rammarico. Ho visto poi la partita del Benevento, permettetemi di dire che, con tutto rispetto, è una squadra veramente inguardabile, mi spiace per Cannavaro, ma dobbiamo approfittare della situazione e vincere, visto che il Benevento è veramente poca roba. Ma noi, si sa, riusciamo a resuscitare anche i morti, speriamo bene, dice Davidone. Non si può più sbagliare, lo abbiamo già detto, Paolo, però insomma ci aspettano alcune avversarie, vado a memoria, in ordine sparso: Benevento, Brescia, Venezia, Spal, sono queste le prossime quattro. Ripeto, non so se l'ordine è quello giusto, però qui veramente bisogna ottimizzare, provare a fare quel filotto che fece la Cremonese nella passata stagione. Gli avversari sulla carta lo consentono.
Vabbè, certo, soprattutto le due in casa sono sulla carta due partite con cui noi siamo molto favoriti, e che quindi io mi aspetto 3 punti senza discussione. Ecco. La trasferta di Venezia potrebbe essere un pochettino più ostica, perché per il motivo che dicevamo, una squadra che è retrocessa, che magari ha fatto fatica a trovare il ritmo della Serie B, ultimamente vedo che sta facendo un po' di risultati. Quindi di questo filotto, quello che mi fa, diciamo, che potrebbe preoccupare un po' di più è la trasferta di Venezia. Del resto io penso che anche a Brescia, se giochiamo con l'intensità che abbiamo dimostrato soprattutto nel primo tempo di Cagliari, sono molto ottimista, e quindi diciamo che mi preoccupa solo la, tra virgolette, un po' la trasferta di Venezia. Ecco, le altre penso che siano la nostra portata, ma alla fine, cioè quello che ho detto prima, la portata del Parma adesso lo sono tutte, nel senso che se noi giochiamo con intensità, con la rosa al completo e con determinazione, non ho visto nessuna squadra che abbia praticamente messo i piedi in testa al Parma, ecco, fino adesso.
È vero, questo è vero, però poi alla fine...
Diciamo un po' il Frosinone, che quando è venuto qua soprattutto ha fatto un tipo di gioco che ci ha messo un pochettino in difficoltà, ma se noi prendiamo anche la Regina, sì, cioè non è che abbia quando è venuto qui a Parma abbia fatto del... Abbiamo vinto con una squadra rimaneggiatissima senza neanche faticare, cioè senza neanche faticare più di tanto, ecco.
Sì.
Quindi è per quello che se noi mettiamo in campo la determinazione che abbiamo avuto soprattutto il primo tempo col Cagliari, penso che ci potremo togliere delle soddisfazioni, ecco.
Paolo Benecchi, perché, come tutti stai.
Perché purtroppo abbiamo, a volte si capitano quelle giornate in cui non so per quale motivo non riusciamo ad esprimersi in campo come altre volte, ecco, qui è stata la causa di che abbiamo perso alcuni punti, ecco.
Sì. Paolo Benecchi, tu come tutti starei dando un occhio anche ai mondiali, chi è la tua favorita, diciamo, con la testa, invece con il cuore per chi fa il tifo?
Beh, posso unire le due cose, io tifo, quando c'è l'Italia mi piace molto il Brasile da sempre, sì, perché questo calcio mi affascina, mi ha sempre affascinato, quindi che penso, visto che poi, se non sbaglio, perché non ho seguito tantissimo, ma sono su due, diciamo, tabelloni diversi, immagino una finale Francia-Brasile.
Ah sì, è possibilissima. Allora tu vuoi la rivincita però del 98, come esito, immagino poi.
Già, esatto, perché io tifo Brasile.
Sì, assolutamente. Paolo Benecchi, presidente del Parma Club Traversetolo, amministratore delegato di PPC, grazie anche questa volta per essere stato con noi.
Grazie a te Alberto, un saluto a tutti, grazie.
Ciao Paolo. Allora, leggo un po' di messaggi prima di andare in pubblicità, che poi abbiamo il collegamento con Paolo Grossi. Quello di Davidone l'ho già letto. Quello di Romano, no, non lo leggo Romano, però ti confermo. Leggo invece quello di Mauro, che dice: buongiorno a tutti, personalmente continuo a vedere un Parma meno dinamico rispetto all'inizio del campionato e purtroppo la mancanza del bomber. Questa cosa divide un po', avete sentito anche le opinioni. Qualcuno dice: beh, però la Cremonese di Pecchia l'anno scorso senza un bomber da doppia cifra è venuta in Serie A direttamente. Il Milan senza un vero bomber, lo ha detto credo Marco Giandebiaggi, ha vinto lo scudetto. È vero che poi Giroud qualche gol importante quando era ora gliel'ha fatto, però non aveva il super bomber da top classifica cannoniere, ha vinto lo scudetto. Diego aggiunge un concetto sempre a questo ragionamento. La sua riflessione è: quest'anno mancano i gol di Vasquez. Se avesse fatto quelli dell'anno scorso saremmo almeno secondi. È per questo che ci serve un bomber. E poi Primo che dice: il Parma, se non trova un centravanti di ruolo, farà molta fatica a centrare gli obiettivi. Solo con seconde punte poco produttive sarà dura. Tutti invocano Inglese, ma ricordiamoci che non fa più di 7-8 gol a stagione. E poi prima c'era anche un messaggio su Charpentier da qualche parte. Comunque sì, Charpentier, oggetto praticamente misterioso, nel senso che siamo al 5 di dicembre. Lui è arrivato negli ultimissimi giorni di agosto. Purtroppo si sapeva che aveva un problema con gli infortuni ed è il motivo per cui non l'aveva riscattato il Genoa e neanche il Frosinone. Cioè il Genoa ce l'ha dato, il Frosinone non l'ha riscattato, l'hanno anche detto, questo è il problema. Qui purtroppo si sapeva e non è accaduto il miracolo, ecco, è andato tutto nella norma, ai noi, del suo storico, e non è accaduto il miracolo. E quindi qui siamo senza un attaccante che poi è, almeno per i numeri, i numeri dicono essere prolifico. Davidone, un messaggio sui mondiali, lo leggo molto volentieri. Non sopporto molto il Brasile, a volte è un po' troppo supponente e sembra prenderti per i fondelli. Purtroppo però è una tra le migliori squadre che ho visto insieme alla Francia. Speriamo nell'Argentina, però così così, e nella Spagna, dice Davidone. Beh, stasera, come scriveva Lorenzo, c'è un bellissimo Francia-Inghilterra. No, stasera, al prossimo turno, ai quarti, c'è Francia-Inghilterra. Lui dice, mi incuriosisce molto. Alla faccia, chi è che non è incuriosito da questa partita? Perché l'Inghilterra, insomma, è gasata. Sono tornati a fare il coro di Scaminon, che non so se gli porti molto bene, però beh, noi non siamo superstiziosi, quindi ben venga. La Francia è forte, c'è poco da dire. E vedremo, hanno tutte e due molto da perdere e l'unica certezza, dico un'ovvietà, è che una delle due lascerà il mondiale. Io invece per il momento vi lascio la pubblicità e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte con l'analisi di Paolo Grossi, che è tornato da poco dalla Sardegna.
Palla in tribuna.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oh oh oh! Il mio villaggio da Mondoverde, il più grande visitato d'Italia, vi aspetta con grandi novità! Nuove ambientazioni, il presepe riflesso più grande d'Europa per gli amanti della tradizione, la slitta di Babbo Natale, un viaggio virtuale per grandi e piccini! Il villaggio di Babbo Natale è presso Mondoverde Garden, a soli 500 metri, uscita Terre di Canossa, autostrada 1 tra Parma e Reggio. Per info e costi, 0522 67 18 88, www.ilvillaggiodibabbonatale.net.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Meglio un buono oggi
e una spesa domani.
In tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0 dal 5 al 18 dicembre, ogni 30 euro di spesa in prodotti non alimentari ricevi un buono da 10 euro.
Lo usi dal 2 all'8 gennaio 2023 per risparmiare sulla tua spesa. Buono a sapersi!
Iniziativa soggetta a limitazioni, informazioni a negozio.
La radio siamo!
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora diamo subito il benvenuto al nostro nuovo ospite che è Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Ciao Paolo, ben ritrovato e bentornato anche dalla Sardegna, ha fatto buon viaggio?
Sì, grazie, tutto a posto e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Paolo, sembra mancare qualcosa questo Parma ancora, è vero, qualcuno dice sì, il campionato ci sta aspettando fino a un certo punto però, perché la prima intanto è a 9 punti e la seconda è a più 6.
E passare dai playoff è rischioso.
Esatto, esatto.
Meglio fare come l'ultima volta, che magari anche se per il rotto della cuffia si entra nelle prime due. È vero che la Cremonese un anno fa aveva gli stessi punti e poi ce l'ha fatta. Però insomma ogni stagione fa casa per conto suo, sì. E sì, manca qualcosa, soprattutto direi quando è il momento di concretizzare il gioco, perché ci sono partite come quella con il Cagliari in cui il Parma si esprime bene, perché questo Parma ovviamente è a due facce, c'è un Parma contro le squadre chiuse e c'è un Parma contro le squadre aperte. Contro le squadre aperte il Parma è sempre più, si mostra sempre più forte, più valido come idea di gioco, e contro le squadre chiuse tipo su Tirol, tipo il Modena, lo stesso Palermo che solitamente non è, ma contro il Parma ha giocato una partita molto di grande umiltà, fa fatica e poi magari viene castigato su una distrazione da calcio piazzato o così via. È vero che le prossime quattro avversari sono tutte squadre che dovrebbero lasciarti giocare, perché sono squadre, non so come dire, non sono squadre connaturate alla Serie B, dal Benevento al Brescia, alla Spal, al Venezia, sono tutte squadre che hanno grandi ambizioni a parole. Sì. E poi dopo non si sono ancora riusciti a forgiare su quello che dovrebbe essere una squadra da B
una squadra redditizia in B, che è una squadra che deve avere un tasso agonistico più alto di quello che hanno loro, che deve avere un'organizzazione difensiva fatta di marcature strette, puoi giocare a zona, ma quando sei dentro l'area gli avversari devi marcare, devi disturbare, devi dare fastidio, per cui insomma basta vedere il Sud Tirol. Basta vedere cosa sta facendo il Sud Tirol per capire due cose: come si deve giocare in B e che la Serie B non è quel gran campionato di A2 che si diceva alla vigilia della stagione, insomma, perché ci sta facendo dei figure. Il Modena è due punti dietro di noi, sì. Cioè gente che giocava in C l'anno scorso e che è nella parte nobile della classifica quest'anno, quindi è ora di smetterla di dire che la B è una A2. Le squadre di Serie A che vengono in B figurano male e quelle che salgono della C figurano bene, insomma c'è. Bisogna cominciare a considerare che è un campionato diverso dagli altri, con caratteristiche diverse. Chi ci si adatta per primo si mette più avanti. Poi anche il Frosinone avrà sicuramente dei momenti difficili, come può essere questo, perché un paio di partite che insomma si salva per il rotto della cuffia, perché contro il Cagliari gli hanno annullato un gol al Cagliari del 3-2 proprio al 95esimo, altrimenti avrebbe perso. E ieri ha pareggiato il quinto minuto di recupero, quindi questo è già un momento difficile in cui Frosinone se la cava con dei pareggi, cosa che prima non aveva mai fatto, perché fino a due partite fa aveva solo vinto o perso.
Paolo, chi sta mancando abbastanza clamorosamente, vabbè, è il Cagliari, ma anche il Genoa. Allora, Blessin per il momento è salvo, Liverani si è salvato con un pareggio, malignamente dico, è un bene per il Parma, perché questi due allenatori davvero non sembrano riuscire a dare qualcosa in più alle relative squadre.
Bisognerebbe sapere chi sono le alternative, nel senso che se il Genoa prende Bielsa, allora forse cambia poco. Se avesse preso Andrea Zoli in Genoa, allora cambiava, è meglio se è andato alla Ternana, che ha un potenziale inferiore a quello del Genoa, perché Andrea Zoli purtroppo a noi 4 anni fa, quando siamo andati insieme in Serie A, però ci ha battuto andata e ritorno, insomma è un allenatore piuttosto preparato e che comunque credo, pur avendo idee di gioco ben precise, dando una personalità definite sul piano del gioco, conosce anche però quali sono le esigenze della B, così come peraltro Pecchia, perché bisogna dire che a Cagliari non è colpa di Pecchia se non si è vinto,
no.
La palla bisogna buttarla dentro, e i Vasquez, e gli Inglese, e i Mann, e tutta questa gente che arriva alla conclusione, i Bernabé, cioè ci vuole un altro piglio quando si tira in porta. Poi c'è la fortuna, c'è la sfortuna, c'è l'avversario, c'è la bravura del portiere, mille cose, però troppe partite siamo qua a dirci le stesse cose. E quindi sono cose che hanno metabolizzate, oppure bisogna andare sul mercato, ma negli ultimi anni devo dire che, lo dico incrociando le dita, il mercato di gennaio non ci ha riservato molte soddisfazioni.
Tu cosa faresti appunto se avessi la bacchetta magica? Perché qui molti radioascoltatori ci scrivono che vorrebbero un attaccante dal gol assicurato, poi però ecco appunto anche Simi doveva essere uno che portava gol sicuro e sappiamo com'è andata a finire. Charpentier, appunto. Punto di domanda, come la vedi la prossima finestra di mercato?
Non ci sono certezze, che tu giustamente, correttamente hai citato l'esempio di Simi, perché Simi non è il Pelé, che è una scommessa che tu prendi di tornare dalla Cina per vedere in attività. Simi è un giocatore che si stava allenando tranquillamente a Salerno, non aveva fatto un gran giorno d'andata, ma era in Serie A e la Salernitana andava come andava, ma fino all'estate prima, in 3 stagioni, aveva fatto 54 gol, quindi più gol sicuro di quello non ci poteva essere. Non si può neanche dire che il Parma non gli abbia dato dei palloni, perché se ne è mangiato 5-6 clamorosi. Ecco allora che la ricetta non c'è. Ricordo l'anno di Beretta nel 2005-2006, quando c'era Sanzi in ballo che doveva comprare la squadra, poi la comprava, millantava chissà con gli acquisti, e alla fine non si è fatto niente. A mercato gennaio la stessa squadra è lievitata. È lievitata ed è arrivata a decima e grazie a Tangentopoli è andata a finire nelle Coppe Europee per l'ultima volta. Quindi assolutamente non c'è una regola di dire sì, no, dobbiamo rivoltare la squadra oppure teniamo quello che c'è. Ci vuole il timone su quello. L'obiettivo deve essere chiaro. Allora, l'obiettivo di questo Parma deve essere arrivare nelle prime due posizioni, perché arrivare più giù è rischioso. Perché se quest'anno non va in Serie A, ha fallito la stagione. Non c'è niente da fare, qui non esiste Champions, Europa League da dire piazzato. No, tu, questa squadra che 2 anni fa è scesa e con i soldi che ti hai investiti deve andare in Serie A. La strada migliore per arrivarci è entrare nelle prime due, perché ci puoi arrivare anche attraverso i playoff, ma è molto più rischioso, perché poi c'è una mentalità da dentro o fuori che in Serie B non si ha. Perché dopo le partite diventano tutte, anche se alcune sono andate su andate e ritorno, diventano tutte come finali. E in Serie B questa mentalità non c'è ed è pericolosa. Poi ci sono i fortuni, e noi lo sappiamo bene, poi ci sono le squalifiche,
le scivolate, poi ci sono gli scivoloni del portiere, il VAR, insomma tante cose.
Ma tutte le cose, se scivolano ci si dole Buffon, che sono due in Serie B, sono due portieri di non lusso, extra lusso. Quindi vuol dire che queste cose possono succedere a tutti. E quindi per arrivare ai primi due posti è ora di darsi una svegliata. Poi se serve un nuovo attaccante, se serve un attaccante, perché allora un altro ragionamento che faccio io è che in Serie B in questo momento non c'è neanche un attaccante che potrebbe giocare in Serie A, neanche uno. Tutti gli attaccanti di Serie B in Serie A non vedrebbero la palla. Quindi allora tu per fare la differenza vai a prendere un attaccante di Serie A, ma bisogna vedere con quale mentalità, deve essere uno che in Serie A sta giocando poco. Non so, bisogna vedere, non so, un nome che mi viene in mente, anche se in realtà gioca abbastanza, Bonazzoli della Salernitana, per dire, o Piccoli del Verona, che è dell'Atalanta, sono giocatori che magari se esplodono, esplodono, ma se poi non esplodono, se si calano con una mentalità sbagliata, se vengono e cominciano a dar di tacco alle cose perché la B non gli sta bene, cioè, e quindi sono troppe le incognite, è meglio arrivare a risultati attraverso la squadra, cercando di portare i giocatori in buona forma, facendo anche una specie di training, quindi caricandoli sti ragazzi, anche se magari sbagliano qualche cosa, però è chiaro che c'è gente nel Parma che da 2 o 3 anni che c'è e che ancora non era decisiva in A, non decisiva neanche in B.
Sì, assolutamente. Tra l'altro Simi torna con il Benevento giovedì, speriamo che continui con il rendimento che sta tenendo, cioè sul livello di quello del Parma, speriamo di non rianimare anche Simi, noi che siamo specializzati. Paolo Grossi, per chiudere, una tua considerazione sui mondiali di calcio, sui mondiali in corso in Qatar, favorita secondo te, e se il cuore invece magari ti dice qualcos'altro, qualcosa di diverso dalla testa?
Sì, beh, sicuramente, perché io sarei per la Spagna, se fosse per me, perché come mentalità, per la figura di Luis Enrique, per i tanti giocatori che giocano a calcio, a me piacerebbe che vincesse la Spagna. Devo dire che a questo punto, vediamo oggi come va con Marocco e con la Corea, ma che tutte quelle sorprese della prima fase si sono un po' staccate come le foglie dai rami, e alla fine restano in fondo le squadre solide, le squadre che magari si sanno adattare meglio anche alla circostanza, che è stato un mondiale particolare, perché è stato un mondiale con una preparazione ridicola, perché i campionati sono finiti 15 giorni prima che si disputasse il mondiale, quindi mentre quando si disputavano in estate le squadre magari stavano in ritiro un mese o così via, quindi ci sono anche delle cose particolari, ci vogliono già dei gruppi già affiatati, è più difficile pescare quelle sorprese alla Paolo Rossi o alla Schillaci come abbiamo fatto noi in 2 edizioni dei mondiali, proprio perché magari hai meno tempo di valutare, e queste sono tutte cose di cui tener conto. Se ti devo dire la favorita, per me Brasile e Argentina restano le favorite, però il cuore, tu mi hai chiesto di scindere la testa dal cuore, il cuore dico Spagna, perché è una squadra che gioca sempre un calcio più propositivo, c'è forse anche meno fisico di tante altre, un calcio più umano, c'è meno propensione alla preparare la condizione atletica, anche ai centimetri, ai chili, e credo sia comunque un calcio più gradevole e spesse volte efficace, come dimostrano poi le vittorie delle spagnole nelle coppe, ecco. E della stessa Spagna in altri mondiali e in altri europei.
La Francia di Mbappé non ti convince fino in fondo?
La Francia di Mbappé no, è una signora squadra, sicuramente Mbappé è il giocatore più forte che sta facendo questi mondiali, credo però che abbia assenze pesanti a cui sta riuscendo a supplire, bisogna dire Deschamps è stato bravo, però insomma c'ha giocatori come Kanté, come Pogba, come Benzema, che è difficile. Maignan magari si fa anche senza, perché Lloris da anni è una garanzia, anche se magari non ha il piede del milanista, però ha delle assenze che sul lungo potrebbero anche incidere, perché Giroud sta facendo miracoli, adesso non so se potrà continuare fino alla fine, ma non è Benzema. Ecco, queste sono le considerazioni che mi viene un po' da fare. Poi chiaramente anche lei è nell'otto delle favorite, così come devo dirti anche l'Inghilterra, perché l'Inghilterra, che è la fine della fiera alla quale manca sempre qualcosa e che comunque troverà la Francia sulla strada, quindi o l'uno o l'altra, però credo che abbia delle potenzialità che non ha ancora espresso in tutto, e sai, su una gara secca, con l'impeto con cui ti viene addosso l'Inghilterra, con l'esperienza anche a livello di Champions League di tanti suoi campioni, perché i Kane, gli Sterling, insomma, non so, i Foden, tutti questi giocatori, Maguire, è tutta gente che ha esperienza da vendere, e quindi restano anche loro assai competitivi. Credo che cominceremo nei quarti a vedere delle belle sfide.
Davvero, sicuramente. Grazie mille Paolo Grossi per questi spunti.
Ciao,
e per la tua analisi.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Paolo, grazie mille. Sempre molto preciso, equilibrato, e va veramente Paolo Grossi sempre al nocciolo della questione con grande incisività. Gli ultimi messaggi prima di salutarvi. Allora, Davidone dice che anche lui ti fa Spagna come Paolo Grossi, e poi suggerisce di andare a pescare Belotti, che sta giocando poco. Era una domanda per Grossi, scusami Davide, non l'ho letta. Beh, la vedo un po' difficile però che la Roma si privi di Belotti, anche se gioca poco, ma l'hanno preso per far quel ruolo lì. Diego suggerisce Caputo, anche qui ho qualche perplessità, nel senso che ha già avuto una seconda giovinezza, non so se possa averne una terza, ecco, a buon livello anche per la Serie B, che come ha detto Grossi è un campionato dove comunque al momento non si vedono attaccanti in grado di giocare in Serie A, e questo è verissimo. Direi che ho letto tutti i messaggi, vi ringrazio, ringrazio Simonetta Collini in regia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. L'appuntamento con Palla in Tribuna torna domani come sempre dopo il GR delle 14, e poi lo ricordo ancora, giovedì, giorno dell'Immacolata, c'è la partita alle 12:30, quindi c'è il collegamento dal Tardini già dalle 12:15. Grazie ancora per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.